File 34, pagina 188, capitolo 33. L'appello serale è finito. I deportati, sempre più denutriti e infreddoliti, entrano veloci nella camerata, spintonandosi. In quel posto, che da mesi non conosce umanità e rispetto, vige la legge del più forte, della sopraffazione continua, dello scaltro egoismo barattato per superiorità. Non sono regole scritte, ma ognuno le sta imparando sulla propria pelle. Anche Giulio è cambiato nel carattere. Cerca di badare agli affari suoi senza concedere troppe confidenze e, soprattutto, si è imposto di non fidarsi degli altri, sempre pronti a sgraffignarti un pezzo di pane o un misero avanzo di spazzatura, che nel campo è ricercato e prezioso. Fuori imperversa una tempesta di neve. È la vigilia di Natale e nello stanzone affollato e rumoroso Carnielutti vorrebbe scacciare la malinconia. Domani faranno festa. I turni di lavoro sono sospesi per la notte in cui è nato Nostro Signore. Nonostante i più credano che Dio sia scappato dall'orrore dei lager, un luogo di crudeltà senza limiti. Altrimenti non si spiegherebbe quella brutalità portata alle conseguenze estreme. Giulio continua a pregare, ma spesso ha paura che nessuno lo ascolti. Per fortuna l'ultima lettera di Eugenia l'ha consolato e il taccuino dei suoi disegni, che non abbandona mai, è un buon rimedio per non farsi stritolare il cervello e sbriciolare la memoria dai suoi carnefici. Sicché, appena può, si apparta a schizzare quelle figure stralunate che sono i suoi compagni. Un carosello di ombre scure che si aggira sotto strati di coperte lise e stracci. Adesso che è arrivato l'inverno gelido del nord, alla fame e alla sete continue si è aggiunto il freddo che non dà tregua. In un angolo un gruppetto di detenuti ha acceso un fuoco in un braciere e il volteggiare allegro delle sue faville fa tornare alla mente i giochi proibiti di quando si era bambini sui corsi dei torrenti, tanto tempo fa. Il vociare attorno si è fatto assordante. Pare che ogni prigioniero, ancora in forza, parli e si agiti più nevrotico di sempre per non sentire il peso di quella notte santa, vigilia di ricordi e festa in famiglia. Un'allegria malata si allarga nello stanzone e dilaga tra i letti a castello, negli angoli bui dove albergano pidocchi e cimici a migliaia. Il capò, che si precipita nella camerata, urla come un ossesso di fare silenzio ed è già pronto a picchiare per imporre i suoi comandi, come dettato dalle ferree regole del campo. Giulio si ritira ancora di più in se stesso, nel suo cantuccio. Vorrebbe quasi scomparire. Si tappa le orecchie. Non vuole più sentire quei suoni da bestie rabbiose. Ogni volta è uno spavento che taglia il fiato, seguito da un guardare furtivo attorno, in attesa di sberle e calci distribuiti dal capoblocco a casaccio. Nel letto sopra il suo è riuscito a sistemarsi Vittorio, il geometra che ha aiutato quella mattina fangosa e grigia. Il prigioniero, di origine veneta, conserva verso Carnielutti una riconoscenza infinita e cerca in ogni occasione di dimostrargli la sua amicizia. Anche a Giulio piace lo sguardo buono del compagno, le sue braccia lunghe esagerate lo fanno sorridere e l'incedere lento, pesante di Vittorio lo preoccupano. In caso di fuga, come farà il deportato a scappare in fretta? La possibilità di una imminente liberazione è una voce sommessa, sempre più insistente, che circola grazie al sistema di informazione clandestina e serpeggia nel campo. Stando ai si dice, pare che da est l'esercito russo stia procedendo vittorioso, liberando nazione dopo nazione dall'occupazione germanica e punti diritto verso Berlino, la capitale del Terzo Reich. Qualcuno assicura addirittura che la fine della prigionia potrebbe essere vicina, come confermano i boati cupi dei bombardieri alleati che sempre più di frequente squarciano i cieli, sorvolando la zona. Giulio non sa se quelle chiacchiere sono vere, nel profondo del cuore se lo augura davvero e intanto cerca di distrarsi coi suoi disegni e di conservare le forze per sopravvivere. «Che fai? Dormi?» chiede da sopra Vittorio. «No, fino a che c'è un po' di luce, disegno, mi fa stare bene e poi dormo meglio». «Beato te! Che fortuna avere il tuo talento! Io invece so fare solo scarabocchi, oppure calcoli e progetti, niente di fantasioso. Mi piacerebbe tanto leggere, ma qui dove lo trovo un libro? Conosco un capoblocco che ne possiede. So che gli piacciono i miei disegni, potrei proporgli uno scambio». «Troppo generoso da parte tua. Poi mi sentirò ancora più in debito con te. Mi hai già salvato la vita una volta. Puoi sempre darti da fare per trovarmi un'altra sigaretta. Sono giorni che non fumo». «Affare fatto. Domani mi metterò a scovare un po' di tabacco. Va bene anche il maciorca? Se non trovi niente di meglio, mi accontenterò anche del maciorca», aggiunge Giulio rassegnato. «Silenzio, fate silenzio!» sbraita ancora il capò, che adesso è a tre spanne dal loro letto e mena in aria con cattiveria il frustino. D'improvviso ogni parola affoga in gola. Giulio nasconde rapido il suo taccuino mentre Vittorio finge di dormire. Il prigioniero veneto lascia che il guardiano si allontani. Poi, da sopra, si affaccia con il suo sorriso disarmante e dice: «Buonanotte, Giulio. Buon Natale». «Buon Natale anche a te, Vittorio». Passano alcuni minuti e nel silenzio generale si sente qualcuno che già russa e qualcun altro che farnetica nel sonno. Carnielutti tende lo sguardo verso un finestrone da cui entra di striscio la luce di un faro acceso, notte e giorno, per sorvegliarli. In quel nastro luminoso, il turbinio dei fiocchi di neve gli ricorda inverni lontani, di quando, piccolo, aspettava con trepidazione la prima nevicata della stagione. E, vigilia di festa, i tre fratellini Carnielutti passavano a turno sotto le mani pesanti della mamma che li lavava nella tinozza di zinco accanto al focolare della cucina. «Bisogna che il giorno del Signore ci trovi puliti», raccomandava il babbo che, con il suo mestiere di terra e di bestie da governare, non conosceva né feste né miracoli. Per un attimo Giulio riesce a dimenticarsi dello sporco e della miseria che lo circonda. Sente nelle orecchie i gridii dei fratelli che non la finivano di piangere e ridere insieme, facendo imbestialire la madre. Poi tutto svanisce nel silenzio greve della camerata. Carnielutti ritorna al presente. Adesso la neve nel campo lo terrorizza. Aumenta la paura di non farcela. È un nemico in più da combattere. Giulio alita sulla punta delle dita intirizzite e le mette sotto le ascelle. Intanto nella mente prega: «Padre nostro, che sei nei cieli». e spera che in quella notte santa il buon Dio non si sia scordato del tutto dei suoi poveri figli. Pagina 193.